latte e miele, Signore, stellato, ti prego nel nome di Gesù Cristo. Benedici come siamo fuori in lì, Signore, e parla per ognuno dei nostri cuori, Padre. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen. Grazie.
Gloria a Gesù Cristo.
Gloria a Gesù.
Gloria a Gesù. Siamo riuniti per adorare il nome del Signore. Siamo riuniti tutti insieme per adorare il nome del Signore. Gloria a Gesù Cristo. Gesù è venuto su questa terra, Dio si è incarnato in un corpo umano, egli è venuto come il figlio dell'uomo e ci ha mostrato tutta la potenza di Dio. Egli, nella persona di Gesù, ci ha mostrato tutto il potere. Vieni Walter, vieni, vieni, accomodati qua che ora ti chiamo, ti presento. Questa mattina abbiamo i fratelli di Cosenza, il pastore Walter con un gruppo di fratelli, è un onore per noi. Quando noi incontriamo i servi del Signore, dice, non sapendo, dice la scrittura, che noi albergando, accogliendo i fratelli, accogliamo Lui. Dice, com'è che accogliamo Lui? Accogliendo i fratelli, coloro che amano e che sono mandati dal Signore. Gloria a Gesù Cristo. Stavo dicendo, Gesù è venuto. Questo è il progetto di Dio per noi. Egli è venuto, si è incarnato in un corpo umano e ha mostrato tutto il potere di Dio. Tutto il potere di Dio si è spiegato nel corpo di Gesù, nella vita di Gesù terrena. Egli ci ha mostrato che è possibile seguire e mettere in pratica la parola di Dio. Possibile. E non solo, nel suo corpo egli ha vinto il peccato, il potere che c'è nel peccato, la morte. Perché sulla croce egli ha crocifisso tutti i peccati, anche la morte. La morte è stata vinta, perché dopo 3 giorni Gesù è risorto.
Amen.
Ed è venuto in mezzo a noi. Egli è vivente, egli è in mezzo a noi. Dice, dove 2 o 3 sono radunate nel mio nome, io sono là, Gesù è qua.
Amen.
È in mezzo a noi. E che cosa vuole fare il Signore? Dice, è utile che io me ne vada affinché venga a voi il Consolatore, lo Spirito della verità, affinché dovunque c'è questa fede negli uomini, egli ha compiuto l'opera della croce per essere presente in tutti i luoghi dove c'è fede nel suo nome, dove c'è una persona che crede. Dice, dove 2 o 3 sono là radunate nel mio nome, io sono là. E non sbaglia, egli non è come l'uomo che arriva in ritardo, egli è prima di noi qua. Abbiamo stabilito un orario, egli arriva per prima. Lode
Gesù Cristo.
Ecco che il culto cristiano è proprio questo: andare alla presenza del Signore. E mentre noi andiamo per dare il nostro culto, ha detto il Signore Gesù: adora solo il Signore e rendi solo a Lui il culto. Quindi il culto è dare. E mentre noi siamo qua per dare, ci stiamo predisponendo per ricevere. Mentre diamo, riceviamo. E questa mattina Egli è qua in mezzo a noi. E parla attraverso suo figlio, parla attraverso i ministeri chiamati per l'edificazione del corpo. A volte i ministeri, chi non vuole e non ha la visione del corpo non li riconosce, dice: ma chi sono? Perché? Ma chi vuole essere corpo di Cristo e vuole crescere nelle cose di Dio, per rivelazione comprende che Dio chiama alcuni per l'edificazione del corpo di Cristo, per l'opera del ministero. Gloria a Gesù Cristo. Carmelo, per favore, vai sopra, chiudi tutte le porte, che sicuramente c'è. Lode Gesù Cristo. E questa mattina siamo qua. E dare il nostro culto significa prepararci a ricevere da Lui. Quindi dobbiamo svuotarci da ogni pensiero, da ogni sollecitudine. Questa mattina dai tutti i tuoi pesi al Signore. Vedi qua. Hai un peso, hai una sollecitudine, hai un pensiero. Dice: qualcuno ne ha più di uno. Dalli tutti al Signore. Dalli tutto al Signore. Dai, deposita tutto al Signore. Così puoi dare il tuo culto senza pesi. C'è il deposito bagaglio, deposito pesi al Signore. Vai. Io ti consiglio dopo non ritornare a riprenderteli. Lascia. Dai, dai tutto quello che ti appesantisce. Dallo a Lui. Allora, vogliamo dare a Lui tutti i nostri pesi? Amen. Le nostre sollecitudini? Amen. Vogliamo affidare a Lui? Signore, chiudiamo i nostri occhi. Padre, vogliamo insieme, Padre, vogliamo affidare a Te. Sì. Tutti i nostri pesi, le nostre sollecitudini, le ansie, e dacci, Padre, il tuo giogo, il tuo carico che è leggero, che è dolce. Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Ora voglio invitare il pastore Walter. Ecco, se tu vuoi far intervenire i tuoi. Ecco, gestisci tu. Tu hai tutto il tempo che vuoi per la predicazione, quindi se vuoi che testimonio, vuoi fare canti, so che sei molto bravo. Beh, vi presento il pastore Walter da Cosenza, mio fratello speciale. Lode Gesù Cristo.
Pace a tutti. Mi chiamo Walter Tripodi, sono di Cosenza, sono un po' emozionato, non perché, cioè, ogni volta che incontro i fratelli, quello che mi emoziona è di vedere l'opera del Signore che fa nella vita dei fratelli. e mi sento sempre onorato dovunque mi trovo, perché io ho una considerazione della grazia. Il vostro amore per me, la vostra accoglienza per me fa parte della grazia di Dio. Se Dio mi ha dato una moglie è per grazia. Se io riesco a respirare è per grazia. Se io ricevo da voi l'onore è per grazia. Non ho nessun merito. E da quando ho conosciuto il pastore Tony, proprio questo pensavo. Quello che mi ha colpito da parte sua, la semplicità. Non sto innalzando il pastore Tony, ma sto cercando di evidenziare un po' quello che deve vivere in noi. E poi vi dirò quello che il Signore ha messo nel mio cuore stamattina. Sono venuto con... innanzitutto vi porgo i miei saluti dalla nostra comunità. E quando venite a Cosenza, oltre che le braccia, avete anche i nostri cuori aperti, chiunque viene, va bene? Ok, quindi avete un'altra casa, altra famiglia a Cosenza. Sono venuto con Francesco, con Federica, con Roberto mio fratello e mia moglie. Se volete dire qualcosa, salutare la chiesa, volete dire qualcosa, sentitevi liberi. Qui vedete, godiamo la libertà nel Signore. Amen. Amen. Rimanete qua? Ok. Prima di esternare quello che il Signore ha messo nel mio cuore, volevo cantare un canto con voi. Un canto, sicuramente lo conoscete, Amare te. La ragione della vita è... Questo è una raccolta di salmi, no? E ogni volta che canto questo canto mi fa venire in mente Davide. Perché Davide aveva un rapporto con Dio, un rapporto di amore. Non un rapporto di religiosità. Amen. Allora, possiamo cantarla?
Chi c'è?
Ah, sono andati via. E che nota la fate? Fa bene. Io ogni volta che canto mi piace prendere le parole, farle scendere nel cuore, miscelarle con lo Spirito Santo e poi esternare quello che il cuore e lo Spirito Santo ci aiuta ad innalzare il nome di Gesù. Ci siamo? Ok, facciamo così. La ragione della vita è amare te. Signore, e quella cercherò, che ho dimostrato. Alleluia. Amen. Alleluia. Accomodatevi. Ho un versetto nel quale io lo definisco un versetto tipo, è un terremoto questo versetto. È scritto in Matteo al capitolo 7, 22 e 23. Questo versetto, queste parole che noi leggiamo stamattina, sono parole che sono uscite dalle labbra di Gesù, ma non solo dalle labbra di Gesù, ma dal suo cuore. Perché qua possiamo vedere, molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e in nome tuo cacciato demoni e fatti nel nome tuo molte opere potenti? E allora vi dichiarerò loro: io non vi conobbi mai, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Questo è stato un versetto che ha martellato la mia mente per tanto, ma per tanto tempo. Mi è venuto da dire: Signore, ma allora chi è che viene salvato? Se noi ci riconosciamo che quando tu dici questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto, cosa dice? In Marco 16. Imporranno le mani agli infermi e si guariranno, scacceranno demoni, anche se berranno qualcosa di mortifero non succederà alcun male, eccetera, eccetera. Allora, che cosa, a chi ti stai rivolgendo, Signore, nel giorno del giudizio? Perché qua sta parlando del giorno del giudizio, no? A chi? Signore, stai parlando agli evangelici? Ah, no, no, agli evangelici no. Ai cattolici? No, 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 ai cattolici no. Ai musulmani? Ai musulmani no. Qui Gesù parla molto chiaro, come dice il versetto 20-23. Io non vi conobbi mai, non vi conobbi mai. Ed è sorta in me una domanda: Walter, tu conosci il Signore? Hanno cominciato a tremare le mie gambe. Il Signore chiama, perché Lui sta per tornare, colui che lo conoscono, colui che conosce Gesù. Noi conosciamo Gesù? Chi è che non conosce Gesù? Gesù è il Figlio di Dio, Gesù è il Nazareno, Gesù è il Signore, Gesù è il Mediatore. Sono tanti aggettivi che noi possiamo dire di Gesù. Ma noi conosciamo realmente Gesù? Conosciamo Gesù nella nostra intimità? Non so se riesco a spiegarmi bene. Non è che noi veniamo solo qui la domenica, ed è importante stare insieme, perché quando si sta insieme si cresce. Quando si sta insieme si mettono in moto i ministeri che Dio ha dato alla Chiesa affinché la Chiesa venga alla statura e alla crescita di Gesù Cristo. Sono spiegato bene? Ma noi conosciamo Gesù nell'intimità? Noi conosciamo Gesù nello spirito? Conosciamo Gesù nella nostra stanzetta segreta? Non mi piace predicare, è che chi mi conosce sa quello che sto dicendo. Io voglio vivere Gesù nella mia vita come non mai l'ho vissuto nella mia vita. Come diceva Giovanni Battista, lui deve crescere, io devo diminuire. Lui deve crescere in me. Paolo diceva: io non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E ancora sono lontano parecchio, devo crescere ancora nella conoscenza, ma devo diminuire nel mio io affinché Cristo Gesù cresca in me. Ma dove si riusciamo a vedere che Gesù cresce in me? Come riesco a vedere che Gesù, io lo conosco Gesù nell'intimità? Come riesco a conoscere che Gesù mi conosce? Dove riesco a vederlo? Come ho detto prima, lo conosciamo che noi apparteniamo a una denominazione? C'è gente che sballottano da una religione all'altra e non hanno mai risolto i problemi della loro vita, soprattutto quelli spirituali. Mi seguite? C'è un salmo, il Salmo 91, versetto 14. Lo potete mandare? Poiché egli ha posto in me il suo amore, dice un'altra tradizione, io lo libererò, lo leverò in alto perché conosce il mio nome. Noi non abbiamo la protezione di Dio perché apparteniamo a una denominazione. Noi apparteniamo a Dio perché noi, la nostra vita appartiene a Lui e Lui ci conosce. Vi porto un esempio. Perché una coppia, quando si sposano, diventano una sola cosa? Perché si conoscono nell'intimità. Ci siamo? Noi, perché Gesù viene definito il nostro promesso sposo? Perché? Perché quando ci saranno le nozze dell'agnello, Gesù conosce la sua sposa. E quando vede arrivare la sua sposa, dice: bella la mia sposa. Ma se non conosce la sua sposa, ma chi è questa? Questa non è la mia sposa. Perché la sposa di Gesù Cristo è stata lavata col sangue dell'agnello. Ci siamo? Voglio portare un altro esempio. Si trova in Apocalisse 2. Alla chiesa degli Efesi 2:4. Ma ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ho questo contro di te. Chi conosce la chiesa di Efesini, come dice questo capitolo dal versetto 1, dice che era una chiesa perfetta, una chiesa che lavorava perfetta, una chiesa che aveva tutti i doni, una chiesa che si lavorava senza stancarsi, una chiesa che lottava senza fermarsi per ragione del nome di Gesù, come dice qui. Però questo contro di te, hai lasciato il tuo primo amore. Io vi sfido una cosa: se noi riusciamo ad amare una persona senza conoscerla, io non ci riesco. Se io dico che sono sposato e mia moglie abita a Milano e io abito a Cosenza, posso dire tutto quello che voglio di mia moglie, ma io non la conosco. La posso conoscere solo attraverso Facebook, attraverso le foto. Ma se non c'è un'intimità con mia moglie, né mai lei conoscerà me, né io conoscerò lei. Come dico spesso, no? È tempo di finire di giocare a fare i cristiani. Siete d'accordo? Vi sto riprendendo, non è così. Vi sto incoraggiando a dare tutto noi stessi a Gesù. Se penso quello che Lui ha fatto per me, sono sempre in debito di dare la mia vita a Lui. C'è un altro versetto che voglio portarvi. È scritto in Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 9. L'amore e la conoscenza debbono camminare insieme. Se non conosco il fratello Tony, lo posso amare? Ma come sta scritto? Qui Paolo prende una scrittura dell'Antico Testamento. Dice: le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha mai udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Se noi vogliamo conoscere i segreti, i misteri del cuore del regno di Dio, bisogna stare insieme a Lui. Pietro lo aveva capito questo. Pietro gli diceva: Signore, dove me ne vado? Dove? Solo Tu hai parole di vita eterna. Dove me ne vado? Se io vorrei andarmene da Te, dove vado? Sono perduto. Solo Tu hai quello che mi necessita per la mia vita. E questi tanti personaggi della Bibbia e del Nuovo Testamento hanno scoperto questa potenza d'amore di Gesù. Non è tanto una questione fisica che attraeva Gesù, perché Isaia lo dice ben chiaro e tondo, no? Non aveva né figura né bellezza alcuna da farcelo desiderare, no? Così dice. Ma è quello che usciva dal cuore di Gesù. E se Gesù dimora in noi, bisogna andare in quella stanzetta e dire: quanto ti amo, Gesù. Quanto sei buono, Gesù. Quanto mi sopporti, Gesù. Quante volte mi perdoni, Gesù. Poco fa parlavo proprio col fratello. A volte il Signore ci porta in delle situazioni che tu non vuoi. O spingi, o non spingi, o sbatti i piedi come i bambini. Lui ti porta in delle situazioni che tu non vuoi. Però per amore voglio ubbidire, per amore. Ingoiare il rospo, come si dice, e andiamo avanti. Amen. Io voglio fare tutt'altra cosa nella vita spirituale e mi trovo a fare determinate cose che non ho mai progettato e non ho mai desiderato. Però questo ho imparato: l'ubbidienza vale più di qualsiasi altro sacrificio. Quindi ubbidiamo alla voce del Signore. Voglio citare un'altra cosa. Sempre Paolo dice agli Efesini, capitolo 1, versetto 14-15. Efesini 1:17-19. Fate attenzione a queste parole, perché leggere la parola di Dio è importante. No, non è importante conoscere tutta la parola di Dio, anche se è sempre importante, ma è importante quando lo Spirito Santo ti porta su un versetto e di fare attenzione a quello che tu stai leggendo e chiedere allo Spirito Santo: illumina gli occhi della mia mente affinché io possa vedere quello che non ho mai visto in tante volte che ho letto questo versetto. Vi è capitato che questo versetto vi ha parlato quando non vi ha mai dato niente? Efesini capitolo 2, 1, capitolo 1, dal 17 al 19. E dice così: questo era il desiderio di Paolo, no? Perché Paolo aveva capito qual era il problema dei credenti. Scusate se vi volto le spalle, non sono abituato ai video, anche se noi ci stiamo attrezzando pure, perché sono molto comodo. Quindi Paolo sapeva questa difficoltà, questa problematica nel cuore dei credenti, no? E penso che oggi è la stessa cosa. O siamo più spirituali? Non penso. Oggi abbiamo tante cose a cui rinunciare. All'epoca non c'era niente, non c'era né Beautiful, non c'era. Sì, l'ho visto pure qui, grazie. Non c'era Beautiful, non c'era Facebook, non c'era. Non so chi c'era, tutti questi talk show, eccetera, eccetera. Non c'erano, quindi noi dobbiamo rinunciare a questo. Abbiamo un sistema di lavoro che tutto ben venga, non è che tutto è dal diavolo, Non bisogna demonizzare tutto, ma bisogna selezionare bene le cose, affinché possiamo sfruttarle per la gloria del suo regno. Facebook porta l'Evangelo dove noi non possiamo arrivare, è vero o no? La televisione porta l'Evangelo nelle case dove noi non possiamo arrivare. Quindi è un'arma a doppio taglio, bisogna saperla usare. E dobbiamo ringraziare Dio anche per questi strumenti. Però Paolo non aveva tutti questi strumenti, l'unico strumento che Paolo aveva la bocca e il cuore. E come dice qua, questo io vedo che Paolo si sviscera durante questa era una preghiera, un desiderio di Paolo, e dice affinché, lì era il desiderio che questo avveniva nel cuore dei credenti di Efeso, diceva affinché il Dio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui. Alleluia. E illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate qual è la speranza egli vi abbia chiamato e quale sia la ricchezza della gloria, la sua eredità nei santi, affinché vi dia la rivelazione della sua conoscenza. Dobbiamo conoscere Gesù nell'intimo. Lo sto dicendo a me, non a voi. Se poi volete seguirmi in questo discorso, alleluia, ben venga. Vogliamo migliorarci? Vogliamo migliorarci a conoscere Gesù? E vi garantisco una cosa, cari fratelli. Mi voglio fermare qua perché sono troppo carne al fuoco, poi si perde tutto. E più conosciamo Gesù, e più veramente siamo prigionieri a Cristo. Più conosciamo Gesù, e più siamo incatenati dal suo amore. Più conosciamo Gesù, e più non possiamo farne a meno di parlare. A dire Gesù ti ama, forza, coraggio, fratello, ce la facciamo perché Gesù è con noi. Gesù è con noi. E poi sì che conosciamo poi gli altri insegnamenti che Gesù, dal lavare i piedi, essere sottomessi gli uni agli altri, amarci come ci vediamo, sinceramente, con un cuore sincero, sviscerato. Allora sì che le cose cambiano. Cambiano i rapporti tra moglie e marito, tra figli e genitori, tra colleghi di lavoro, tra fratelli, perché il diavolo sta cercando di spaccare le chiese più che possibile, sta cercando di disperdere queste pecore, perché sa che Gesù sta per tornare. Gesù è alle porte, i segni sono finiti, terremoti, carestie, pestilenze, sono finiti, questi segni ce ne sono a bizzeffa. Gesù è alle porte, non so se questo ci sveglia. Lo sposo nostro che ci sta venendo a prenderci, lo sposo. Io ogni volta che andavo, quando ero fidanzato con mia moglie, cercavo di essere il più bello possibile, pronto possibile, per essere più attraente possibile. È vero, mo? Perché? Perché avevo l'incontro con la mia sposa. Io voglio conoscere il mio sposo, sempre di più. Lo voglio conoscere nell'intimità della stanza del mio cuore, dove nessuno può entrare, nessuno. Non può entrare né Facebook, né le altre donne, né gli altri dii, né i soldi, né il successo. No, io e il mio sposo. E gli voglio dire, sei bellissimo Gesù. Quanto sei bello Gesù. E piangere di gioia davanti alla sua presenza, sentire quella presenza che è imparagonabile a qualsiasi altra presenza che qualcuno ci possa dare su questa terra, e gustarlo nello spirito. Sapete che gli parlo pure in dialetto al Signore? Ci dico in cosentino, tu sei abita mia, tu sei ubbeggio da abita mia, tu sei a gioia tuo cuore mio. E grande benedizione scendono quando gli parlo così, perché so che gli sto parlando con un cuore sincero. E sì che possiamo cantare amare te, servire te con tutto il cuore. Io vi ringrazio, fratelli cari, e voglio lasciare lo spazio, non so a chi debbo lasciarlo, anzi voglio fare una preghiera insieme a voi. Volete alzare in piedi? Posso fare una preghiera? Signore Gesù, io so che tu ci stai, noi sappiamo che tu ci stai ascoltando, tu sei qui in mezzo a noi. Sembra retorico dire che dove due o tre sono radunati io sono in mezzo a loro. Non solo sappiamo che tu sei qui in mezzo a noi, Signore, ma noi siamo certi che tu sei qui in mezzo a noi. Ti sentiamo che sei qui in mezzo a noi, ti sentiamo nel nostro cuore, Signore. Tu non sei venuto come con una frusta, Signore, a togliere via dal Tempio, anche se questo è più che legittimo, Signore, ma tu sei venuto qui per incoraggiarci, dandoci questa parola stamattina di conoscerti dell'intimità. Io ti prego in questo momento, caro Gesù, di spiegare le tue ali, Signore, come la chioccia fa con i suoi pulcini, in questo momento adombraci, Signore Gesù, trasferiscici un'unzione speciale, quell'unzione, Signore, della tua conoscenza nella nostra vita, che tu possa illuminare gli occhi della nostra mente, gli occhi del nostro cuore, per guardare solamente te, servire te, nel nome di Gesù. Vogliamo, Signore, ti voglio mettere anche i responsabili di questa comunità, grazie per il loro impegno, per la loro dedizione, che ci sia un'armonia tra di loro, Signore, dal più grande al più piccolo, affinché il nome di Gesù sia innalzato e benedetto in eterno. Amen. Dio vi benedica e grazie di tutto.
Gloria a Gesù Cristo. Accomodate. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Dio è meraviglioso. Mi viene un canto, solo che stamattina una voce dai, mi aiutate? Anche dal posto, ce la fate dal posto. Meraviglioso sei tu solo, Gesù, grande il tuo amore, ogni ora di più. Tu sei lo sposo, qui terra e lassù. Meraviglioso sei tu solo, Gesù. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Dice come ci parla il Signore attraverso i suoi figli. Stamattina abbiamo ascoltato il consiglio di Dio, che passa attraverso i suoi unti. Lode a Gesù Cristo. Dicevamo nei giorni scorsi, non è la scrittura, perché la scrittura noi oggi, anch'io oggi ho la Bibbia, ma l'Apostolo Paolo non camminava con la Bibbia, né Pietro, Giovanni, Giacomo, nel 1500, finché non arrivò Gutenberg a stampare, ci fu una diffusione, ma neanche una grande. E allora dice la scrittura, che è un pedagogo, che è uno strumento, che è uno strumento, dice che la parola abita nel nostro cuore, la parola della fede che viene predicata. Dice, come possono predicare se non sono mandati? Quella parola che passa dalla mente al cuore, ecco, la parola che abbiamo ascoltato questa mattina, la dobbiamo fare passare dalla mente al cuore, perché a volte la lotta, la sede dello spirito, della lotta spirituale, è la mente, dove tutto viene rigettato, filtrato, questo è buono, quello non è buono, e molte volte non arriva, perché la parola compie la sua efficacia quando arriva nel cuore, e dal cuore poi, assimilata per fede, passa attraverso di noi, si incarna, la incarniamo nei fatti e poi dice, la predichiamo, presso la nostra bocca. Dice, se col cuore tu credi e con la bocca confessi, ottieni giustizia. Lode Gesù Cristo. Ecco, stamattina noi dobbiamo accettare, ecco, impariamo ad accettare la parola, perché è la parola che produce vita, è la parola, dice, era Dio. Ricordate, abbiamo fatto un esperimento, ho detto io, sostituite al capitolo 1 di Giovanni, ecco, solo per brevemente, per fare, sostituisci la parola e metti la Bibbia o la scrittura. A me mi è venuto un qualcosa dentro, non è la scrittura, anche se la scrittura è uno strumento per la formazione, per istruire, ma ciò che produce vita è la parola. Lode Gesù Cristo. Dice, nel principio era la parola e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola era Dio. Tu immagina, dice, nel principio era la Bibbia, e la Bibbia era con Dio, e la Bibbia era Dio. Quindi dovremmo tutti adorare la scrittura, ci prosteremo davanti alle scritture, baciamo le Bibbie. Noi adoriamo la parola che è Gesù Cristo. Ed egli stesso, che è la parola, è presente in mezzo a noi e passa dalla fede, dal cuore alla bocca. Lode Gesù Cristo. Dice, e dovunque arriva compie con efficacia l'effetto per cui è stata mandata. Ecco, però deve essere assimilata. Lode Gesù Cristo. Io ho detto alla sorella che mi ha chiamato l'altra mattina per considerare il valore della parola e di chi porta la parola, solo per considerare. Qual era il passo che ti ho detto? Capitolo
Giovanni 10, capitolo 35.
Versetto 35. Ho detto, leggilo e poi vedi che dice, che dice in cuore tuo il Signore. Ti viene un sussulto, dice, ma com'è possibile? Umanamente non è possibile. Questo per comprendere l'importanza dell'opera di Dio e della potenza della parola che può produrre in un cuore che crede. Solo per questo motivo, non per innalzare nessuno. E dice, Gesù rispose loro, non è egli scritto nella vostra legge, io ho detto, voi siete dei... Se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta, e la scrittura dice non può essere annullata. Ho detto alla sorella, vedi cosa ti rivela il Signore. Purtroppo questa mattina lottiamo, c'è una lotta pure col tempo, preghiamo e ringraziamo il Signore per ogni cosa, tutto coopera il bene. Lode Gesù Cristo. Guarda cosa avviene, la parola di Dio creduta, assimilata nel cuore, trasforma l'uomo naturale in sovrannaturale. Questo, cioè, dice, voi siete dei. vogliamo vivere questa parola, queste promesse. È una promessa per noi. Dice che la scrittura non può essere annullata, non può essere cancellata, così è scritto. Lode Gesù Cristo. Vedi qual è il valore della parola che è predicata dai ministeri? Della parola. Lode Gesù Cristo. Che la parola produce vita, produce guarigione, liberazione, salvezza. Creduta trasforma un uomo naturale in un uomo sovrannaturale, cioè lo rende simile, dice qua, perché se lo dico io, dice il pastore, ha detto un'eresia. Leggiamo cosa dice. Gesù disse. Se chiamo dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta, chiamo dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta. Lode Gesù Cristo. Dice, voi che utilizzate la scrittura non sapete, stava dicendo a coloro che c'era l'apostolo Paolo, si ritrovò a Berea a predicare e c'erano i bereani che mentre lui predicava facevano un autocontrollo veloce se lui predicava secondo scrittura, perché se usciva fuori là c'era una crocifissione. E Gesù si rivolge a coloro che erano focalizzati sulla scrittura, dice, ma scusami, nelle vostre scritture, nelle scritture non è scritto che voi siete dei? Tu immagina la reazione di coloro che, perché solitamente i religiosi sono quelli che, farisei, religioso, conosce la scrittura, ma ne hanno rinnegato la potenza, la vita. Dice, ma non è scritto? Così, dice, la vostra scrittura non parla. Lode Gesù Cristo. Ecco, tranquilli. Siamo protetti. Lì c'è il vano ascensore che abbiamo fatto alla piscina dove battezziamo le anime. Quindi c'è un vuoto e là da sopra c'è vento, cade qualcosa. Gloria a Gesù Cristo. Noi abbiamo utilizzato tutto nel nome di Gesù Cristo. Questo era un luogo che era un deposito di cantiere. Quando siamo arrivati qua, era il primo culto, l'abbiamo fatto là. Erano tutti mattoni vivi, eravamo con le candele
all'antica.
Ma lo Spirito Santo ci illuminava e ci sta illuminando ancora oggi. Illumina, dice, il nostro cuore, la nostra vita. Lode a Gesù Cristo. Ecco, facciamo stima della parola. La parola deve passare dalla mente al cuore, così possa essa produrre l'effetto per cui è stata mandata. La manda il Padre Gesù. E arriva poi sempre così, dalla mente al cuore, per trasformare, per rendere l'uomo sovrannaturale. E questo è un processo, io l'ho spiegato così, ma è una lotta. L'uomo quando ascolta la parola di Dio, war games, guerre, contrasti, visioni, interessi, conflitto di interessi. C'è un conflitto tra la natura carnale, interesse proprio, interesse della carne, le passioni, e la parola, no? Che è contraria. Gloria a Gesù Cristo. Quindi facciamo passare, ecco. Una maniera per assimilare in maniera veloce è credere, accettare la parola, così come il Signore la manda. E la parola porta vita, produce vita, produce guarigione, liberazione. Dice: il Signore accompagnava loro, coloro che predicavano, con i segni e con i prodigi. Il Signore. Perché? Dice: sono dei. Quando hanno visto Paolo, Pietro, pensavano che erano degli dei, si erano buttati ad adorarli. E Pietro disse: ferma, sono un vostro apostolo Giovanni, sono un tuo conservo, ferma. Quello che è avvenuto, dice, è avvenuto per la potenza che c'è nel nome di Gesù Cristo. Ma erano uomini sovrannaturali, non vivevano nella natura naturale in quel momento, perché l'apostolo Pietro era uno che un momento, vediamo nella rivelazione, Gesù gli dice: non è carne e sangue che ti ha rivelato questo, ma il Padre mio celeste che è nei cieli. Poi 30 secondi dopo Gesù gli dice: mi sei di scandalo, vattene via da me, Satana. Che significa? Che l'uomo vive la natura naturale e quella sovrannaturale. Ed egli ci chiama. Ecco, l'apostolo Pietro poi fece l'esperienza. E noi vediamo che dopo la dipartita di Gesù aveva assimilato l'insegnamento e aveva imparato da discepolo a incarnare la parola e a vivere in maniera sovrannaturale, anche se anche dopo aveva dei momenti, ma vivendo in quella natura sovrannaturale. E come vivi? Con la parola che regna nel cuore, ti trasforma. E incontrano quello zoppo, nato zoppo alla Porta Bella, che chiedeva l'elemosina, lo depositavano là la mattina, chiedeva l'elemosina. L'apostolo Pietro e Giovanni erano come gli apostoli di oggi, senza soldi. Altro. La storia si ripete. Dice: oro e argento io non ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, alzati e cammina. Dice che lo prende per mano e si è rafforzato. Era una fede, uomini pieni di fede. E questa fede da dove veniva? Da questa parola, la parola, Gesù, la parola vivente gli aveva trasmesso, era dentro l'apostolo Pietro che viveva. Erano dei, significa che vivevano da elementi, da uomini sovrannaturali. Questo significa che anche tu puoi vivere da uomo sovrannaturale e puoi cambiare il corso delle cose. E noi vediamo che la scrittura, la Bibbia, ci fa vedere che uomini pieni di fede hanno cambiato la storia. Hanno cambiato il corso naturale delle cose. Uomini di Dio che hanno superato ogni elemento naturale, perché la sapienza di Dio è più sapiente di ogni sapienza, produce vita. Dice che la potenza che c'è nella parola di Dio è una potenza di vita che genera e rigenera. La parola ci rigenera. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Vogliamo alzarci e ringraziare il Signore. Signore, Padre, noi ti ringraziamo. Padre, grazie per i tuoi servi, grazie per Pastore Walter, per come tu lo hai unto e ti servi di lui. Grazie per i fratelli che lo stanno accompagnando. Dagli tu la remunerazione, Padre. Sii tu il remuneratore, Signore, loro e anche nostro. Padre, intervieni tu, Signore, riempendoci con ogni dono, dandoci quello che noi chiediamo, Signore, la tua grazia. Noi siamo ai piedi della tua grazia e ti chiediamo grazia, Padre, grazia sopra grazia, riconoscendo che noi siamo salvati per grazia, non per opere, riconoscendo che tu sei l'unico vero Dio. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Padre, ti adoriamo, ti lodiamo, Padre, ti innalziamo, Signore. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Santo, santo, santo è il tuo nome. Santo è il tuo nome. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Signore Padre, ti vogliamo pregare per questo servizio sacro, Padre, per l'offerta. Signore, noi ti chiediamo di intervenire. Tu conosci i bisogni dell'opera, intervieni tu, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Coro. Alleluia, alleluia. Spirito Santo, gloria a Gesù Cristo.
Yeah.